Marte.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
E allora, nasce un nuovo Napoli, alla vigilia del match con la Lazio, in cui c'è emergenza, ancora non lo vedremo, ma dalla prossima settimana, insomma dall'inizio di febbraio, dovrebbe esserci un nuovo Napoli. Buon pomeriggio da Gianluca Gifuni per questa edizione di Forza Napoli, sempre oggi 25 gennaio 2024, Emanuela Castelli in redazione, Mario Palligiano in regia. Qual è questo nuovo Napoli? Con Dan Donker che ha superato le visite mediche, attende l'ufficializzazione in casa azzurra, e con il Napoli che insiste per Perez, difensore 23enne dell'Udinese, che dovrebbe arrivare come ultimo acquisto di questa tornata di gennaio di mercato. Insomma, fatti questi acquisti, andati via alcuni calciatori, Zanoli, Zerbin, come sapete, insieme ad Elmas e poi Lozano all'inizio della stagione, la nuova fisionomia del Napoli di Mazzarri, anche con il nuovo sistema di gioco con la difesa a tre, dovrebbe essere questa: Meret con Gollini in alternativa, i tre difensori da destra a sinistra, Perez, Rachmani e Juan Jesus, e poi ci sono Ostigard e Nathan come alternative, i quattro centrocampisti da destra a sinistra, Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa e Mario Rui, con Mazzocchi, Caiuste, Dendonker e Oliveira che sono le alternative, i tre attaccanti, Politano, Osimhen e Kvaratskhelia, con le alternative che sono da destra a sinistra, Ngonge, Simeone e Raspadori centrali e Lindstrom a sinistra. Insomma, vedo un attacco stellare, perché con Kvaratskhelia, Osimhen e Politano, che valgono tutti insieme oltre 200 milioni, le alternative sarebbero Ngonge 20 milioni, Simeone e Raspadori insieme 50-55 milioni, Lindstrom 25 milioni, insomma più o meno 120 milioni di alternative nella fase offensiva. Vi piace questo nuovo Napoli? Lindstrom, me l'ho detto un po', non so chi mi ricorda, un illuminista 2.0, ecco. 0816363663 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Pasquale Tina apre il nostro appuntamento, il nostro inviato a Castelvolturno. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti.
Ti piace questo Napoli, te lo ripeto, senza alternative, Meretti in porta?
A naso, Gianluca, credo che il titolare a sinistra, a naso, diventerà Oliveira.
Ok,
a naso.
Quindi
rispetto a quello che hai detto,
Oliveira o Mazzocchi, dici?
No, su me Oliveira.
A Oliveira. Quindi Meretti in porta, Perez, Rachmani, Juan Jesus nei tre di difesa, Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, Oliveira nei quattro di centrocampo, Politano, Osimhen e Kvaratskhelia in attacco.
Sì, potrebbe essere questa la squadra, insomma. Vediamo prima se il Napoli chiude la trattativa per Perez, e poi credo che Ostigard andrà via. Ieri ha un po' rallentato la trattativa Perez, perché non vuole andare all'Udinese, vorrebbe andare al Genoa. Il Genoa addirittura lo comprerebbe a titolo definitivo, quindi
se lo riprenderebbe, insomma, ecco.
Sì, lo riprenderebbe a più di quanto l'abbia venduto, perché l'ha pagato 5, il Napoli lo venderebbe a 7. E quindi con questi soldi, insomma, poi puoi completare l'acquisto del difensore che dovrebbe essere Perez. Sullo sfondo teniamo ancora Teate, finché non chiudi la trattativa. Chiaro che Teate, insomma, cambierebbe molto, insomma, se arriva l'uno o poi l'altro, che sono due giocatori diversi, però insomma di base è questo. Di sicuro il Napoli gioca a tre anche con domenica contro la Lazio all'Olimpico, che è una partita molto importante, però come dicevi tu giustamente, e ci arrivi in grande emergenza, insomma.
Eh sì, tra poco parleremo dell'emergenza. Sentiamo Vincenzo, che è un ascoltatore, allo 0816363663 al telefono. Buon pomeriggio, Vincenzo.
Buon pomeriggio anche a te e alla tua trasmissione. Volevo collegarmi proprio alla questione della difesa, no?
Sì.
Perché io poco tempo fa ho sentito, sempre da questa emittente, se non vado errato, un'intervista che tu facesti a Vittorio Tosto.
Sì.
Se non mi sbaglio, e lui parlò così bene di Ostigard, che io penso una cosa, che secondo me ci sta una veduta diversa, perché se effettivamente non l'hanno fatto giocare né Garcia né tantomeno adesso Mazzarri. Quindi probabilmente c'è un problema su Ostigard, ma io lo ritengo forte di testa, atleticamente ben posizionato. Perché ostinarsi a prendere un altro difensore quando si sta cercando di recuperare pure Nathan? O a meno che, concludo subito, non si sta pensando alla sostituzione futura di Juan Jesus?
Beh, anche grazie, questo, grazie, grazie Vincenzo.
Pasquale, posso rispondere
come
io?
Come no, su Ostigard, vai, perché non gioca?
Guarda, Gianluca, io credo che su Ostigard vada fatta una riflessione, perché poi c'è stato un terzo allenatore che non l'ha fatto giocare, che mi sono Spalletti, oltre insomma Garcia e Mazzarri. Credo insomma che Ostigard paghi in questo momento, se un giocatore di, ha ragione il nostro amico, di fisicità, è bravo di testa, paga l'impostazione. È una grande squadra, i difensori che giocano sono tutti, diciamo, più o meno dotati insomma di qualità in fase di impostazione.
Andiamo su Lazio-Napoli, Pasquale, prima di chiudere, perché mancheranno Meretto, Olivera, Nathan e Traoré, che non sono in buone condizioni fisiche, Kjust, Kvaratskhelia e Simeone sono squalificati, sì. Anguissa e Osimhen sono in Coppa d'Africa, sono 9 le assenze, emergenza sì. Soprattutto a centrocampo per Mazzarri contro la Lazio.
Sì, Gianluca, di sicuro sabato il Napoli recupera uno tra Osimhen e Anguissa, e rappresenta comunque una notizia importante per Mazzarri, perché si sfidano agli ottavi di Coppa d'Africa, quindi uno dei due torna. Sulla formazione vediamo, insomma, oggi ci mancano ancora 2 giorni per l'allenamento. Io credo che Gollini, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus in questo momento rappresentano delle certezze, come Mazzocchi e Mario Rui. Bisogna capire insomma la formula centrocampo e davanti, cioè, perché davanti sicuramente c'è centrocampo, sicuramente c'è Lobotka. Credo che possa giocare Zielinski. Bisogna capire in che posizione lo farà giocare Mazzarri, e davanti Politano, Raspadori, bisogna capire se gioca uno tra Lindstrom e Ngong. Quindi ci sono un po' di dubbi su quanto riguarda la formazione, proprio perché a centrocampo ti manca insomma anche l'elemento di fisicità, no? Perché non c'è Kajuste, teoricamente c'è Demme, che se sta bene può essere anche lui tenuto in considerazione. Quindi ci sono ancora un po' di riflessioni da parte di Mazzarri sulla formazione.
Grazie a Pasquale Tina, ne parleremo ciao, nelle prossime ore in maniera più dettagliata della formazione del Napoli contro la Lazio alle 18 domenica, partita che Radio Marte seguirà ovviamente per tutto il pomeriggio, prima, durante e dopo il match, con dovizia di particolari. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità, però questa squadra, voglio capire Mario Palligiano con le mani che voto dà: Meretti in porta, Perez, Rachmani, Juan Jesus nei tre di difesa, Di Lorenzo largo a destra, Mario Rui o Oliveira ma largo a sinistra, Lobotka e Anguissa mediani, Politano, Osimhen e Kvaratskhelia in attacco. Questo 3-4-2-1, 3-4-3, quanto ti piace da 1 a 10? 2, dice Mario Palligiano, forse perché non c'è Zielinski, che è stato escluso, perché è un caso certamente ancora irrisolto, a dir la verità. Poi ne parleremo tra pochissimo.
Marte.
Sullo sfondo domenica Lazio-Napoli, la politica di Maurizio Sarri e il suo gioco spettacolare, per carità, con il Napoli lo è stato più di ogni altro, anche se non ha portato nessun trofeo. Dall'altro lato, il calcio all'italiana, possiamo definirlo così, di Walter Mazzarri. Sarà questa la sfida tra Lazio e Napoli, importante, molto importante e delicata, per la corsa al quarto posto e alla Champions. È un Napoli che ha molte assenze, ha 9 giocatori fuori, l'emergenza, qualcuno non ne vuole sentire parlare, ma noi dobbiamo farlo, perché comunque Mazzarri dovrà fare di necessità virtù. Ma dopo queste emergenze, con il ritorno anche di Osimhen e Anguissa dalla Coppa d'Africa, il nuovo Napoli si profila così anche dopo il mercato. Meretti in porta, con alternativa Gollini, abbiamo detto. I tre difensori dovrebbero essere Perez, Rachmani e Juan Jesus. Questa è la difesa, con Nathan una riserva, se resta Ostigard, anche Ostigard. Poi da destra a sinistra a metà campo Di Lorenzo con alternativa Mazzocchi, Lobotka con alternativa Kajust, Anguissa con alternativa Dendonker e Mario Rui o Olivera. In attacco Politano, Osimhen e Kvaratskhelia, le alternative saranno Ngong, Simeone, Raspadori e Lindstrom. Insomma, non male come formazione. Voi che ne pensate? Che ne pensa soprattutto Luca Marchetti da Sky Sport? Luca, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Insomma, Meret, Perez, Rachmani, Juan Jesus in difesa, Di Lorenzo, Lobotka, Anghissà, Mario Rui a metà campo, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia in attacco. È una squadra che può ambire al quarto posto questa.
Intanto mi ha già comprato Perez, c'è un'informazione, però sì, penso che poi alla fine arriverà lui. Io penso di sì, ma il Napoli, ragazzi, non scherziamo, il Napoli non è che...
Ecco, va bene, c'è chi scrive hai dimenticato Traoré, effettivamente è un altro che potrebbe dare una mano a metà campo come mezzala o come trequartista, comunque in zona offensiva. Gianluca, buongiorno, scusami ma forse mi sono perso qualche cosa, ma chi è Perez? Grazie e buona giornata. Perez è il difensore 23enne dell'Udinese argentino che il Napoli sta cercando di prendere come ultimo colpo di questo mercato di gennaio. Gianluca, buongiorno, al posto di Meretta darei subito fiducia a Gollini, questo si chiama portiere, sicuro e bravo, che ne dici? Beh, si è comportato molto bene in questa fase in cui non c'è stato Meret. Buongiorno, mi ricordo male o De Laurentiis aveva detto che quando sarebbe tornato dall'Arabia ci avrebbe detto cosa era successo? Mi sono perso qualcosa, Antonio da Campobasso? No, tra il 23 e il 25 di gennaio aveva, diciamo così, convocato i giornalisti a Palazzo Petrucci per una cena, e questa convocazione non c'è mai stata al momento, non so se ci sarà nei prossimi giorni. Allora, questo amico scrive: buongiorno, onestamente quante possibilità date al Napoli per il quarto posto in Europa? Da parte mia poche, troppe squadre davanti e il Napoli non è in grande forma. Ciao da Luigi. Sentiamo quest'audio di un amico che ci ha inviato un messaggio via WhatsApp.
Buongiorno Gianluca, sono Salvatore.
Buongiorno Salvatore.
Gianluca, ma per quanto tempo ancora dobbiamo vedere questo scempio della difesa 5? Cioè io pensavo che fosse finita questa tattica per la Supercoppa, per il campionato credevo che tornassimo alla difesa 4, ma per quanto tempo ancora dobbiamo vedere questo orrore tattico, tutti dietro tipo muraglia cinese?
Beh, no, insomma, non è una difesa a 5, cioè si trasforma a 5, è una difesa a 3, è il gioco tradizionale di Walter Mazzarri, lo fa anche l'Inter con Inzaghi che insomma comanda il campionato, lo fanno anche altre squadre di rango all'estero, anche in Premier League, insomma ci deve lavorare, ci sta lavorando Walter Mazzarri, è vero Antonio Corbo, editorialista della Repubblica, buon pomeriggio.
Mazzarri ha fatto una partita tatticamente perfetta contro l'Inter. Ha imbrogliato l'Inter, cioè ha fatto la partita ideale che possa fare una squadra che è la squadra dei poveri contro la squadra dei ricchi. Se sei più debole ti devi difendere in tutti i modi e lui si è difeso in tutti i modi con dei giocatori. Ma guardate un po' che centrocampo del Napoli che era Gaetano,
Zerbin, Lobotka.
Lobotka era quello lì normale, ma invece erano dei giocatori, voglio dire, discreti comunque come esperienza e l'altro, e poi addirittura Mazzocchi, che è giovanissimo, che è un 28enne arrivato dalla Salernitana, un terzino che poi è stato adattato, e quello ha creato una squadra che ha mantenuto l'Inter fino al 91esimo. Per me la volta che chi dà questi attrezzi al grande artigiano Mazzarri. Io su Mazzarri sono stato spesso critico anche quando stavo a Napoli, ma dopo che la partita che ha fatto praticamente contro Inzaghi io ho potuto fargli solo i complimenti.
Eh sì, no, perché questo amico parla di scempio, io invece direi che ha messo a posto la fase difensiva.
No, fermati, un momento. Lascia che i tifosi dicano quello che pensano. La cosa più importante che possa fare un giornalista è quella di ascoltare. Ma non, è chiaro che il tifoso è un tifoso disilluso, è uno che è abituato a vedere il Napoli che arriva a 16 punti avanti, e qui il Napoli, di quel Napoli, il Napoli dell'anno scorso, oggi è stato ridotto a macerie da una serie di errori. E una volta che è stato ridotto a macerie da una serie di errori, poi arriva Mazzarri e tenta di metterlo in piedi, ha cercato di creare una costruzione che mantenesse, e senza l'arbitro così insicuro e mediocre aveva mantenuto. Quindi, cioè, voglio chiarire al nostro ascoltatore, mi permetto di dedicare un minuto a lui. Cioè, se un medico, che può essere allenatore, arriva un malato che arriva con uno scompenso cardiaco, un mezzo polmone che non funziona, la gamba rotta, l'altra cosa, quello cerca di rimetterli in piedi come può. Non è il giovane forte che scoppia di salute come era un anno prima. Questo Napoli è riuscito a fare una partita più che dignitosa, addirittura ha giocato alla pari con l'Inter proprio perché è stato incerottato da Mazzarri.
Nel frattempo, dicevo io, ha messo a posto la fase difensiva, che è sembrata più quadrata, più solida, e anche i singoli. Rachmani, sì, per esempio, ha giocato la sua miglior partita stagionale.
Non si può andare anche avanti così con questi giocatori, con queste formazioni di emergenza. È stato bravissimo Mazzarri a incollare, a incerottare questa squadra, però il Napoli deve capire che deve investire, deve avere una squadra ordine per i giocatori veri. Anche i giocatori che sta prendendo mi lasciano perplesso, molto perplesso, però io non do commenti, aspetto soltanto la fine del mercato per capire dove vuole andare il Napoli, che cosa vuol fare il Laurentiis di questo Napoli.
C'è Salvatore al telefono, un ascoltatore. Buon pomeriggio Salvatore.
Buongiorno Gianluca, buongiorno al dottor Corbo. Allora, in merito al calciomercato che si è fatto a gennaio, io credo che è palese che non sia stato interpellato Mazzarri, perché sono stati presi tantissimi trequartisti esterni, mezze punte, che Napoli c'era ben 8. Quindi io credo che allora il prossimo allenatore di giugno sarà uno che farà il 4-3-3, perché sennò non si spiega tutti questi esterni che Napoli ha preso. Quindi escluderei allora Conte, Mourinho e Palladino, quindi si andrà su Di Francesco e Thiago Motta.
Beh, vedremo. Grazie Salvatore. Antonio, che ne pensi?
È intelligente, la riflessione del nostro ascoltatore mi sembra intelligente, ma staremo a vedere.
Io ho cercato di varare la formazione del Napoli da febbraio in poi, cioè quella che concluderà la stagione, perché se arriverà Perez anche dall'Udinese dovrebbe essere questa, Antonio, con il modulo, la difesa a tre, Meretti in porta, Perez, Rachmani e Juan Jesus nei tre difensori, poi largo a destra di Lorenzo, largo a sinistra o Mario Rui o Oliveira, e centrali in mediana Lobotka e Anguissa, in attacco Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Mi sembra sulla carta una signora squadra, non mi sembra male, con tante alternative con i nuovi arrivati, poi.
Ma se tornano i giocatori che purtroppo non ci sono, tornano in forma, perché questa è stata una squadra svilita atleticamente, confusa tatticamente, e quindi ecco che poi ha avuto degli infortuni, ha avuto dei problemi, ecco che la squadra è ridotta in macerie. Però si può guardare con ottimismo per i giocatori che ci sono. I giocatori che sono stati acquistati sono dei punti interrogativi che possono evolvere in certezze oppure mantenere i dubbi.
Come avrai notato, in questa formazione non ho inserito Zielinski, che è ancora un caso irrisolto, Antonio, perché insomma non gioca, evidentemente c'è un diktat dall'alto che non debba giocare, qualcuno ha lasciato intendere così.
Ho capito, però se le cose stanno come ho seguito anche la tua trasmissione ieri sera, ma se le cose stanno come sembra, cioè che un diktat della società per non farlo giocare, vabbè, io ho una macchina in garage, purtroppo sta macchina non ce l'avrò più perché me l'hanno sequestrata da giugno in poi, io la lascio ancora in garage e cammino a piedi invece di sfruttarla almeno fino a giugno con un rapporto professionalmente civile.
E quindi mi pare di capire che non sia d'accordo con questa scelta della società.
Convocherei Zielinski, gli direi: mi dispiace molto che hai scelto un'altra squadra, hai esercitato il tuo diritto, o colpa nostra o colpa tua che non ci siamo messi d'accordo in tempo, però siccome dobbiamo stare insieme fino al 30 giugno e fino al 30 giugno ti paghiamo, ti prego di onorare il tuo stipendio, che non è certo roba da poco, e ti prego di giocare al massimo, di impegnarti al massimo. Questa è la lealtà professionale. Quante volte siamo trovati a dover cambiare giornale, cambiare azienda, cambiare fabbrica, cambiare negozio, cambiare società, però fino all'ultimo giorno del contratto abbiamo sempre dato il nostro massimo contributo.
Come al solito, illuminante, Antonio Corbo, editorialista della Repubblica.
Scusami se ogni tanto personalizzo, io dovevo passare dal Corriere dello Sport a Repubblica e dovevo passare, ero già d'accordo con Repubblica per passare, mancavano 2 mesi alla scadenza, al nuovo incarico, al nuovo lavoro, un lavoro completamente diverso, però io andai a Londra e feci uno degli scoop forse più importanti della mia carriera, quando intervistai il Papa Nero degli Hooligans, che anche Scotland Yard cercava in un sobborgo di Londra. Quindi mi sono sempre impegnato al massimo. Dico con umiltà questa mia esperienza per dire che a tutti i livelli, anche ai livelli di un cronista normale, di un giornalista che certamente non guadagna quanto i calciatori, però fino all'ultimo giorno fatto di tutto per dare il massimo, ed è così che deve fare Zielinski, ed è così che la società deve chiedere a
Zielinski. Antonio, grazie per essere stato con noi, ti abbracciamo e ti auguriamo una buona giornata e un buon lavoro. Grazie ad Antonio Corbo, editorialista della Repubblica, per essere stato con noi. Voliamo in pubblicità tra poco. Molto mercato, qua mi tagliano tutto, attenzione, a tra poco.
Marte.
Ripartiamo con questo messaggio vocale, eccolo qui.
Buongiorno Gianluca, buongiorno. Ciao, sono Peppe, complimenti per la trasmissione. Beh, grazie, la tua, Peppe. Insomma, hai nominato uno squadrone, mi meraviglia che stiamo andando a posto. No, sono fiducioso. Se tutti questi calciatori che tu hai nominato, diciamo, veramente io credo che ce la faremo per arrivare in Champions League. È una squadra fortissima, veramente. Ciao ciao.
E c'è un altro amico che invece scrive: 200 milioni valeva l'attacco l'anno scorso, forse quest'anno vale la metà. Meretti in porta, Perez, Rachmani, Juan Jesus nei tre di difesa, Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa e Mario Rui Oliveira nei quattro di centrocampo, Politano, Osimhen e Kvaratskhelia nei tre, un 3-4-2-1, 3-4-3 che dovrebbe essere la squadra di Mazzarri da febbraio fino alla fine della stagione, con alternative in difesa, Nathan e forse Ostigard, con Mazzocchi alternativa di Lorenzo, con Oliveira o Mario Rui alternativa l'uno dell'altro, a metà campo con Caiuste e Dendonker alternative in mediana, e con davanti molte alternative, da Traoré a Ngong, da Simeone a Raspadori fino a Lindstrom. Insomma, la panchina sarebbe molto corposa e di grande valore, almeno sulla carta. Luca Marchetti da Sky Sport, buon pomeriggio Luca.
Eccoci qua, buon pomeriggio.
Che te ne pare di questa squadra? È meritevole di grande fiducia per il proseguo della stagione, se arriverà anche Perez, dico, dall'Udinese.
Ma guarda, te lo cercavo di dire anche prima, poi è caduto il segnale. Napoli, a prescindere, è meritevole del quarto posto. A maggior ragione con questi interventi che ci sono stati, che hanno cercato di aggiustare quelle lacune che erano state viste in campo durante la prima parte della stagione, ma il mancato rendimento del Napoli, io penso che sia inutile nasconderci, no? Non è determinato dalla qualità dei giocatori, ma da una brillantezza che non c'è stata più per tanti motivi rispetto alla passata stagione, perché questa era una squadra che tutti noi all'inizio anno avevamo detto magari non rivincerà lo scudetto, però lotterà per vincerlo fino alla fine, e comunque la Champions League, diciamo che come obiettivo non era mai stata messa in discussione. La qualità della rosa del Napoli anche prima del mercato secondo me era allo stesso livello dell'Inter. Poi la Juventus sta facendo molto meglio rispetto a quelle che potevano essere le previsioni, vedi le coppe che non ci sono, la mentalità che è riuscito a inculcare Allegri nei suoi ragazzi, che sono cose che contano e che ti portano punti. Però il Napoli in assoluto, come valore assoluto, secondo me è sempre stata una squadra che deve pensare come minimo alla Champions League.
Senti Luca, prima di chiamo prima le telefonate 0816363663 per intervenire in diretta con noi e con Luca Marchetti da Sky Sport, uno dei più grandi esperti di mercato a livello mondiale. Luca, proprio per questo ti chiedo: Dendonker, ho visto che non lo conosco bene, ti dico la verità, l'ho visto poche volte, però potrebbe giocare anche da centrale di difesa. oltre che da mediano davanti alla difesa. Questo significa che all'occorrenza potrebbe anche essere un'alternativa ai difensori della difesa a tre. Se Østergaard dovesse essere ceduto resterebbe solo Nathan, ma ci sarebbe forse anche Dendoncker. Questa l'idea del tecnico?
Secondo me sì, e anche di Lorenzo.
Ah, anche
può fare il centrale della difesa. Perfetto. Quindi secondo me è proprio questo il discorso, non ingolfare la rosa di tanti giocatori, perché poi alla fine rischi di riprendi che non giocano neanche un minuto. I giocatori versatili sono quelli che gli allenatori apprezzano di più, perché riescono comunque a essere efficaci in due zone del campo. Di Lorenzo ne è l'esempio, Dendoncker può esserne un altro. C'è la capacità di mettere la propria qualità, la propria fisicità, anche sapendo interpretare dei ruoli diversi per dei sistemi di gioco diversi. Non si... Napoli mette a disposizione dei propri giocatori anche questo 3-4-2-1 che Mazzarri ha utilizzato in Supercoppa, che io credo utilizzerà anche in campionato, ma non è che tutto quello che ha fatto prima nel 4-3-3 va buttato via, no? È una virtù in più che può avere il Napoli. Questo è un leitmotiv che dovremo cercare di capire quanto potrà essere interessante per la squadra azzurra, perché significa poter cambiare lo spartito durante la gara.
È vero.
Può essere un'arma in più.
Tra poco ti chiederò di Perez, però c'è Saverio al telefono. Buon pomeriggio, Saverio.
Buon pomeriggio, Gianluca, e al tuo ospite Marchetti. Senti, Gianlu, volevo fare due domande velocissime al tuo ospite.
Prego.
Una, forse ti ho anticipato. Se Perez per lui può essere l'uomo giusto per la difesa del Napoli, è un'altra. Noi ci siamo scocciati che questo Osimhen ogni tanto parla, no? Ma esiste una società dove vieta al calciatore di dire determinate cose in certi momenti? A me mi sembra che la società del Napoli è allo sbando, cioè non c'è nessuno. E poi un'altra cosa, velocissimamente, ma il mercato del Napoli, chi lo sta facendo?
Grazie Saverio. Allora andiamo con ordine. Perez, la situazione a che punto è, Luca, e se è il giocatore giusto per il Napoli, diceva Saverio.
Ma che sia il giocatore giusto, non sono io che lo devo dire, per me sì, chiaramente è arrivato dopo tante settimane di trattativa con tanti altri giocatori, e lo scouting del Napoli mi sembra che sia abbastanza efficace, no? Per essere moderati, quindi dal punto di vista tecnico e qualitativo io non ho dubbi. La trattativa è al punto che l'accordo di massima fra le due società c'è, si è cercato nella prima fase della trattativa di poter inserire dei giocatori, Østergaard su tutti, per cercare di abbassare il cash. Østergaard ha un impegno che vorrebbe mantenere con il Genoa, quindi non lo dobbiamo più considerare nella trattativa con l'Udinese. Al Napoli poco importa, perché comunque sarebbe stato scontato il valore del cartellino di Østergaard, perché se lo paga il Genoa poi quei soldi lì contribuiranno ad arrivare ai famosi 16-17 milioni di euro più bonus per prendere Perez. La trattativa in questo momento, per responsabilità tra virgolette dell'Udinese, ma assolutamente legittima, è ferma, perché chiaramente l'Udinese, prima di lasciarlo andare, vorrebbe avere in mano il sostituto senza dover correre il rischio di rimanere senza un giocatore che oggi è titolare. Giocherebbe Giannetti al suo posto, però un giocatore in più l'Udinese lo deve prendere. Per quanto riguarda Osimhen,
Napoli è un po' vittima, insomma, diciamo così, in balia di quello che il giocatore vuole fare, vuole dire, può fare tutto praticamente.
Allora, intanto il giocatore si prende le responsabilità di quello che dice, per cui se non va bene al Napoli, se le interviste non sono autorizzate, se i contenuti non sono in linea con quella che è la linea societaria, si prende una multa. Non è che Osimhen credo che sia esente da questo, e peraltro il Napoli da questo punto di vista mi sembra una delle squadre più attente. Poi se uno durante un'intervista vuole lanciare un segnale, e quello non lo può impedire a nessuno, o spetti bavaglia a tutti e quindi nessuno parla, oppure il rischio fra virgolette si può correre che un giocatore dica in maniera più aperta quello che pensa, o non lo dica abbastanza bene, o non sia abbastanza diplomatico per poter prendere in considerazione tutte le ripercussioni che ci possono essere. Però detto questo, io ho la mia posizione, che forse non è quella maggioritaria, ma me la tengo. Osimhen una scelta l'ha fatta poche settimane fa, ha rinnovato un contratto con il Napoli molto importante, e c'è una clausola per cui Osimhen può anche decidere di andare via, ma questa possibilità di andare via era stata ampiamente prevista nel rinnovo di contratto, con una clausola da 120 milioni in su.
Certo.
Per cui il Napoli, quando ha rinnovato il contratto con Osimhen, sapeva benissimo che se fosse arrivata una società, neanche ci deve parlare con la società,
Cotta 120 milioni, sono già tutti contenti. Il rinnovo di Osimhen è durato tantissimo, e sai benissimo quanto ne abbiamo parlato, proprio sì. Perché all'interno di questa trattativa per il rinnovo c'era di fatto la trattativa per la cessione. Cioè, se io ti fisso un prezzo, poi se viene il Real Madrid, viene il Bayern Monaco, viene il Chelsea, viene l'Arsenal, io non lo so chi può essere la società che in questo momento le ha, ma il Napoli può serenamente dire: amico mio, abbiamo rinnovato, ti do 10 milioni di euro all'anno, abbiamo un prezzo, tu di quello che vuoi, degli step, dei passi di crescita, tutto quello che ti pare, ma sempre 120 milioni il minimo mi devono dare.
Sì, può dire quello che vuole, tanto parliamoci chiaramente, Luca. Poi, lo dico anche ai nostri ascoltatori: nessuno immagina che Osimhen da giugno certo. Poi giochi nel Napoli. Insomma, quindi lo sanno tutti che andrà via. È una cosa chiara.
Ti aggiungo una cosa: se Osimhen avesse voluto voglia di andare via, certamente al 100%. La prossima estate non avrebbe rinnovato il contratto, perché Napoli sarebbe stato costretto a venderlo, e peraltro certamente non a 120 milioni.
Vero. Gino al telefono, un'ultima telefonata prima di salutare Luca Marchetti. Gino, buon pomeriggio. Gino?
Eccoci qui. Allora, quello che ha detto Marchetti lo sanno tutti i napoletani, tutti i campani, tutti i tifosi del Napoli. Cioè, mi sembra strano che qualche tifoso protesti perché il ragazzo ha detto che vorrebbe andare in Premier, vorrebbe andare, cioè, non lo sappiamo, cioè, non siamo un porto di arrivo, non siamo il Real Madrid, quindi voglio dire, la polemica su Osimhen, a me mi interessa che viene alla Coppa d'Africa, fa 12, 13, 14 gol, ci porta a quarta volta, poi buonasera, grazie. Cioè, detto questo, volevo chiedere una cosa al
Vai Gino, vai.
Se non viene Perez, potrebbe il Napoli prendere un altro mediano e mettere Tendonger difensore centrale?
Grazie Gino, grazie. Mi pare che abbia già risposto Luca, però.
Io credo di no, perché ci sono, è vero che è bello avere dei giocatori che sappiano interpretare più ruoli, allo stesso tempo è bello anche avere degli specialisti, soprattutto in una difesa a tre come in questo momento sta facendo il Napoli. Il Napoli ha fatto una scelta, ha andato su Perez, le alternative io credo che siano quelle di cui abbiamo parlato finora, no? Quindi i Brassier, i Teate... non credo più Martinez Quarta, che chiaramente non c'è più, per cui questi io credo che eventualmente possano essere le alternative a Perez, sul quale però in questo momento non ci risultano nubi all'orizzonte. C'è la necessità che l'Udinese vada a trovare un sostituto, ma la trattativa fra Udinese e Napoli, diciamo che non voglio dire che è conclusa, perché nel calciomercato finché non ci sono le firme non è concluso nulla, però mi pare molto ben avviata. Ecco.
Il Napoli ha appena annunciato e comunicato di aver ceduto da titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 le prestazioni sportive di Alessio Zerbin al Monza. In bocca al lupo Alessio, ci vediamo presto in campo, scrive il Napoli, quindi ufficiale il prestito di Zerbin al Monza. E noi salutiamo e ringraziamo Luca Marchetti per essere stato con noi. Buon pomeriggio e buon lavoro Luca.
Ciao a voi, buon pomeriggio.
Grazie,
buon lavoro.
Ciao. Luca Marchetti da Sky Sport. Voliamo in pubblicità, tra poco andremo da un agente di calciatori per cercare di capire, insomma, anche questo aspetto del nuovo Napoli di Mazzarri. Nuovo
Marte.
Rieccoci in diretta, questo è Forza Napoli Sempre. Io sono Gianluca Gifuni, c'è Emanuela Castelli in redazione, Mario Palligiano in regia, ma questa soprattutto è Radio Marte, dove ogni giorno dalle 12 alle 13 c'è Forza Napoli Sempre, poi un'altra ora di grande calcio dalle 13 alle 14 che si chiama Marte Sport Live, ma tutto questo va in onda su Radio Marte. Per me il Napoli non perde più, scrivenzo, sono fiducioso, Mazzarri ha trovato la quadra. Messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui.
Buongiorno Gianluca, buongiorno, buongiorno a tutti. Gianluca, considerato che giocheremo con tre difensori centrali, come mi sembra, e con la partenza di Østergaard, non ti sembra un po' poco solo Nathan in panchina come difensore centrale? Occorrerebbe qualche altro centrale eventualmente per la panchina?
E invece, visto, ti abbiamo anticipato, perché abbiamo spiegato che Dendonker, che è in mediana, ma è un giocatore duttile che può giocare, ha giocato in tutti i ruoli da difensore centrale. E lo stesso può fare Di Lorenzo da braccetto a destra, per cui oltre a Nathan ci sarebbero eventualmente anche due giocatori, cioè Di Lorenzo e Dendonker, che potrebbero interpretare il ruolo di centrale all'occorrenza. E credo che il Napoli si fermi qui dopo Perez.
Ciao Gianluca, buongiorno. Senti, però una cosa ti vorrei dire: non dire che il Napoli fa la difesa a tre come l'Inter Manchester City. Il Napoli fa un grande catenaccio con difesa a 5 5,
sì, indubbiamente non è non ha la bellezza del Manchester City, ma non ci sarebbe la possibilità neanche dell'Inter eventualmente. Però Mazzarri ci sta lavorando, ha messo a posto la fase difensiva, la sta curando attentamente, tra poco quando avrà gli uomini a disposizione migliorerà anche la base offensiva e la quadratura del cerchio si chiuderà definitivamente. Insomma, dovremo vedere un Napoli certamente più efficace e anche un po' più bello, secondo me. Sentiamo.
Buongiorno Gianluca, Salvatore di Alzano. Ma sta amico che si chiama Salvatore, mamma mia, proprio l'uomo mio, Adonì. Ma poi manda sempre lo stesso messaggio tutti i giorni.
Va bene, sentiamone un altro di messaggio, eccolo qui. Via.
Poteva fare le sue dichiarazioni anche a fine campionato invece di questo momento delicato del Napoli. Ottimo Perez, a me piace, e secondo me anche Popovic renderà a Napoli belle soddisfazioni.
Come Zerbin, sentiamone ancora un altro, eccolo qui.
Buongiorno a tutti, Emanuele. Buongiorno. Buongiorno, io mi sono fatto un'idea dopo questa Supercoppa, anche se ce l'avevo già da prima, che comunque la Lega Calcio è in vendita. Per 20 milioni si vanno a giocare una finale lì, dove viene rischiato anche il minuto di silenzio. Figuriamoci con società blasonate che magari immettono ingenti cifre, cosa si può fare? Buona giornata.
Buona giornata, Emanuele. Gianluca Mazzarrischi è fuori dalle vedute tecniche da parte dell'allenatore, o in posizione societaria, visto che sta bene non gioca. Michele Atonna, credo più la seconda che hai detto. Buongiorno e sempre complimenti. Che dire, l'arbitro ha condizionato con un errore la partita. Sicuramente l'Inter aveva tutti gli effettivi, mentre a noi mancavano giocatori importanti, sicuramente, ma è altrettanto vero che ormai ci stiamo riabituando ad essere un club, una squadra remissiva di livello inferiore, scrive questo amico. Sentiamo l'ultimo messaggio WhatsApp prima di andare dal prossimo ospite, eccolo qui.
Luca, buongiorno, Luigi da Scampia. Buongiorno, Luigi. Ma io non capisco perché la gente si scandalizza per una semplice difesa a tre, ma lo sanno che nei meccanismi di gioco, di sviluppo di gioco delle azioni offensive, anche la difesa a quattro passa a una difesa a tre, perché esiste anche la fase di non possesso e la fase di transizione, dove una squadra non deve farsi trovare impreparata. Lo sanno i tifosi che quando un allenatore organizza una squadra, mentre organizza l'attacco, pensa già alla fase di difensiva, di come si deve trovare la squadra nel momento in cui perde palla? Ma perché non vi state zitti e facite tifosi e alluccate Forza Napoli e basta?
Allora, la fase difensiva la sta, diciamo così, migliorando, lo abbiamo visto anche in Supercoppa con questo tipo di impostazione tattica. Quando torneranno Osimhen e Anguissa, il beneficio sarà anche per la fase offensiva, e magari il Napoli, che adesso non è proprio bellissimo agli occhi dei tifosi, potrà diventare non solo più efficace ma anche un po' più bello. È vero, Antonio Ottaiano, agente di calciatori. Antonio, buon pomeriggio. Ecco, tra pochissimo avremo Antonio Ottaiano. Allora Enzo, questo ce l'ha con il pseudo tifoso che ogni giorno parla sempre a sproposito sulla squadra e su Mazzarri. Francesco da Trapani, la macchina è rotta e ci ha rotto, per rispondere a Corbo, ci ha rotto questa squadra. Meret Gollini, Mazzocchi, Di Lorenzo, Perez, Nathan, Olivera, Rui, ma quanti difensori, Lobotka, Anguissan, Gong, Osimhen, Kvaratskhelia, scrive questo amico. C'è Antonio Ottaiano, eccolo qui. Antonio, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio.
Si parlava di difesa a tre, allora ti dico, e lo faccio per l'ultima volta, ma insomma ci scuseranno i tifosi, l'ho fatto più volte perché non abbiamo ovviamente un video. La formazione del Napoli da febbraio dovrebbe essere questa: Meretti in porta, i tre difensori Perez, Rachmani e Juan Jesus. Poi a metà campo largo a destra Di Lorenzo, largo a sinistra o Mario Rui o Olivera, in mediana Lobotka e Anguissa, in attacco Politano, Osimhen e Kvaratskhelia, con tutti i ricambi del caso. Anche in difesa dove resterebbe solo Nathan come alternativa, ma ci sarebbero Den Donker e Di Lorenzo, che comunque possono interpretare il ruolo di centrale di difesa. Questa squadra, come te l'ho appena detta, con questo modulo è meritevole e ha la possibilità di arrivare al quarto posto, Antonio?
Secondo me sì, sì. Trova fiducia in se stessa, ritrova la compattezza che ha mostrato queste ultime due gare. Credo che se la può tranquillamente giocare, perché la qualità di certi giocatori resta. Quindi voglio dire, Osimhen, Kvaratskhelia, chissà, comunque sono dire lo stesso Di Lorenzo, comunque danno un qualcosa in più. e quindi credo che non è tanto se si è in tre o in quattro. Ascoltavo prima un tifoso, mi sembra abbastanza corretta l'affermazione che non c'è la rigidità nei moduli. I moduli sono qualcosa di fluttuante, quindi è solo un'idea di partenza in certi momenti, però c'è molta dinamicità nel...
Antonio, ma può diventare anche bello questo modulo di Mazzarri, che per il momento ha messo a posto la fase difensiva, ma deve curare ovviamente altri dettagli.
Basta, mi sembra che altre squadre importanti, che fanno risultati importanti, giocano in questo modo. Perché non dovrebbe farlo il Napoli? Voglio dire, perché siamo sempre così scettici su tutto ciò che il Napoli mette in piedi prima di arrivare poi al risultato conclusivo? Diamo fiducia. Mazzarri oramai sta valutando un progetto, sta valutando delle alternative. I risultati, almeno da quello che si è visto, mi sembra che la squadra abbia una compattezza completamente diversa rispetto a gare precedenti, e quindi aspettiamo prima di sparare giudizi.
Sono d'accordo con te. Sentiamo questo messaggio vocale, poi torno da te. Eccolo qui.
Ciao, buongiorno, sono Antonio.
Buongiorno Antonio.
Volevo dire, Lavezzi, Cavani, Higuain, Osimhen, Kvaratskhelia, noi dobbiamo avere fiducia nel presidente. Quando andrà via Osimhen, sicuramente il Napoli prenderà un grandissimo attaccante. Diamo fiducia alla società. Ciao, forza Napoli.
Io mi auguro che il Napoli prenda Zirze dal Bologna, mi piace tanto, lo prenderei adesso, guarda. Spenderei 50 milioni ora per prendere Zirze dal Bologna, per sostituire Osimhen in futuro. Caro Antonio, tu che te ne intendi di rinnovi di contratto, insomma gestisci i calciatori, queste dinamiche le conosci molto bene. Zielinski è un caso ancora irrisolto oppure è tutto chiaro?
No, ma credo stando agli atteggiamenti, a quanto si sente, a cosa si vede, io credo che sia un qualcosa di definito. Il ragazzo ha fatto la sua scelta. Mi sembra, non so se è giusto o sbagliato, ma va rispettata, è una scelta. Non è riuscito con la società probabilmente a trovare dei punti d'incontro, e credo sia giusto che vada per la sua strada. Noi dobbiamo comunque abituarci a situazioni di questo genere. Ragazzi, i contratti si fanno in due, se non c'è l'accordo tra le due parti, credo sia giusto che ognuno vada per la sua strada. In questo caso può essere stato il calciatore, o può essere compartecipe il Napoli, in altri casi può essere la società a prendere una decisione del genere. Io credo che una volta che si è acclarata la situazione, credo vada solo accettata e basta. Insomma, è inutile ritornare sulle questioni. Mo dobbiamo guardare avanti. Zielinski probabilmente di qui a 3 mesi sarà un ex calciatore del Napoli. Andiamo avanti.
Antonio, mi è piaciuta molto la metafora che tu qualche settimana fa hai lanciato a proposito dello spogliatoio del Napoli, che da orizzontale, come era l'anno scorso, è diventato verticale. Lo ha reso un po' più orizzontale Mazzarri in queste settimane, in queste ultime settimane, o è rimasto verticale?
Sai, c'è comunque un qualcosa di diverso rispetto all'anno scorso, è indubbio, perché ci sono dei calciatori che oramai vivono una posizione diversa, giusto per citare qualcuno. Osimhen non credo che abbia lo stesso approccio che aveva l'anno scorso dal punto di vista di partecipazione alla vita di gruppo. Basta vedere alcune dichiarazioni o basta vedere alcune cose dette nei confronti di soggetti terzi, dove si può tranquillamente evitare di intervenire. Voglio dire, e questo credo non sempre aiuta il gruppo. Può anche non essere necessariamente negativo avere all'interno uno che si senta superiore, però molte volte scarica di responsabilità agli altri, perché tutti si sentono rimprancati dal fatto di dire vabbè, io affido a lui, se la risolve lui la cosa, quindi posso sentirmi un attimo più tranquillo. Cosa che non accadeva l'anno scorso. Io l'anno scorso, quando ho detto orizzontale, perché vedevo che tutti si sentivano allo stesso modo partecipi e responsabili del raggiungimento del risultato.
Grazie ad Antonio Ottaiano,
grazie
per essere
voi,
stato con
grazie
noi.
A voi,
grazie
buon
Antonio.
Pomeriggio.
Buon pomeriggio Antonio Ottaiano, è arrivato anche Gigi Soriani, un messaggio vocale WhatsApp.
Sì, DJ Teddy, sempre grande stima, ascoltavo la tua risposta.
Ciao,
è vero che i centrocampisti di Lorenzo il centrocampista di Lorenzo possono fare i centrali, ma sono adattati. Ma tu veramente pensi che Juan Jesus sia più forte di Østergaard? Vorrei un tuo parere. Io no. Ti abbraccio, Gif.
Sulla carta no, ma evidentemente ha più esperienza, forse è meno approssimativo in certe scelte di intervento in fase difensiva, così viene valutato dagli allenatori che li guardano in allenamento, e quindi l'esperienza di Juan Jesus vale più della prestanza fisica e magari della qualità di Østergaard. Buongiorno Gianluca, forza Napoli. Da Antonio, secondo te, visti 4-5 nuovi acquisti, chi sarà l'escluso, gli esclusi della prossima lista Champions, considerando che si possono fare solo 3 cambi? Caspia, vabbè, andrà via Østergaard certamente, poi c'è Elmas che è escluso e sono 2, e adesso vedremo, un altro sarà escluso, non te lo so dire, non credo un difensore. Potrebbero escludere Traoré per esempio, volendo, come terzo dopo Østergaard e Delmas. Staremo a vedere. Grazie comunque per questo messaggio, ne riparleremo. Grazie ad Emanuela Castelli che ha curato la regia, grazie a Gigi Soriani e Mario Palligiano in regia, grazie a tutti voi per averci seguito. Finisce qui Forza Napoli Sempre, arriva Marte Sport Live per un'altra ora di grande calcio qui sempre e solo su Radio Marte. Nel frattempo, da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.